Eccoci qua. Allora, quest'oggi abbiamo con noi Luca Campaiola. Io sono tra l'altro anche un po' emozionato, un po' come mi dicevi tu, Luca. Intanto benvenuto.
Grazie per l'invito. Sono abbastanza emozionato perché è la prima volta che vengo intervistato su me stesso in pubblico.
Vedrai che andrà tutto bene. È una chiacchierata, come ti dicevo prima, fuori registrazione. Iperinformale, quindi non ti devi assolutamente preoccupare. Nonostante ti abbia chiesto di venire a chiacchierare a stomaco vuoto, come si diceva dal medico,
Sì.
io invece sono emozionato perché hai un ruolo importante, no? Nell'ecosistema startup, investimenti, eccetera, eccetera. Quindi adesso poi magari. Anzi, se vuoi raccontarcela adesso, che cosa chi sei, che cosa fai?
Allora, arrivando in fondo,
Sì.
che secondo me è un po' il riassunto, quello che sto facendo adesso, della mia carriera, ed era un po', forse un po' dietro nel retropensiero della mia testa, era il punto dove sarei voluto arrivare quando ho iniziato a lavorare subito dopo l'università. Quindi oggi sto lanciando un fondo di venture capital con due amiche. Barbara e Veronica, che è legato al mondo digital AI e in particolare molto applicativo su alcuni verticali industriali dove crediamo che ci sono le migliori opportunità di applicazione appunto delle nuove tecnologie che stanno arrivando sul mercato, su AI, blockchain, su verticali di health tech, food tech, fintech. EduTech, anche molto impattanti dal punto di vista sociale, con una grossa particolarità che investiremo in startup con almeno una fondatrice donna. E la cosa per me fondamentale, per quello che dicevo prima, forse è arrivato proprio il momento giusto, è che io ho sempre lavorato con le persone, per le persone, in tutta la mia vita e quasi meno investendo sul mio, diciamo, personal branding, se vuoi. Dicevo sempre, io non ho mai avuto un biglietto da visita.
Ok, siamo in due. Io no, io li avevo e non ce l'ho più però.
Non l'ho mai voluto in realtà,
Ok.
perché ho sempre creduto che chi mi doveva conoscere mi conosceva e doveva essere la gente che parlava un po' di me, di quello che facevo, quindi che non doveva essere. Diciamo un brand di qualcuno che invece che parlasse di me, perché non era quello il mio obiettivo di vita. Il mio obiettivo di vita è sempre stato fare cose che mi piacevano con la gente che mi piaceva.
Meno
Spesso
male, meno male, anche perché sei il nostro socio e quindi, insomma, vuol dire che ti piacciamo.
esattamente con due grossi punti di contatto, e questo è anche uno dei motivi per cui ho investito con voi. Uno sono appunto, come si diceva prima, le persone da una parte, e dall'altro la condivisione con queste persone di una certa filosofia che per me è sempre anche che abbia una base numerica molto forte, che è uno di appunto uno di anche il secondo principale motivo per cui ho scelto Mamazen quando abbiamo iniziato questo percorso assieme. Perché mi ha sempre affascinato una cosa che io non sapevo.
E noi siamo assolutamente contenti ed orgogliosi, insomma, di avere te in cap table. Quindi, insomma, sei tra le persone più menzionate, no? Quando si deve parlare di nomi importanti nella nostra cap table. Quindi.
No, ti ringrazio e spero che sia meritato perché poi. Ripeto, io non ho mai fatto realmente personal branding su di me, tant'è che se tu guardi il mio profilo LinkedIn forse ti dice poco e nulla, onestamente. E quindi un po' chi ha, penso, la gente con cui ho lavorato, penso di aver sempre lasciato una buona impressione di quello che
Direi di
dice.
sì, direi di sì. Poi sei sempre. Io ti trovo sempre super disponibile, gentile ed educato, molto educato, insomma. Quindi quelle sono quelle cose che al di là del pedigree di una persona, noi insomma cerchiamo sempre di far sì che sia una componente comune, no? All'interno del nostro team, all'interno dei nostri, della nostra cap table, e lo cerchiamo sempre, insomma, anche nelle persone che investono da noi, cerchiamo sempre molto il lato umano.
Sai,
E
comunque, adesso penso sempre che appunto alla fine, forse non penso mai di essere così vecchio, però poi alla fine in realtà è più di 20 anni che lavoro e
quanti
sono,
anni hai?
ormai,
30, 35, no?
no, sì, magari 40, 47, no? E
Allora.
spero di essere arrivato a un punto della mia vita in cui appunto quello che dicevi tu, di lavorare come voglio, con chi voglio. E lavorare col sorriso per me è una delle cose fondamentali, cioè quindi
Quella fa parte della libertà e della ricchezza, no? Di una persona, al di là dei soldi che uno possa mai avere. E fare quello che piace e farlo con le persone che sceglie, quindi avere la libertà di poter scegliere le persone, di poter scegliere il lavoro, e quello secondo me fa parte della libertà di una
no,
persona.
perché sai, arrivano sempre momenti brutti nella vita,
Certo.
ciclicamente, e quindi se già nei momenti non belli uno deve vivere, cioè vivere, fare un percorso con qualcuno con cui comunque non riesce a sorridere, già nel momento bello, figuriamoci nel momento brutto
Figurati,
che
certo,
arriva, no? E
è
quindi,
vero.
sai, cioè, e siccome alla fine per il business che almeno faccio io, fate voi. C'è il numero, c'è il business, ma c'è la persona è l'asset più importante che abbiamo quando investiamo. Allora è importante, e ci saranno dei momenti di difficoltà con quella persona per via di negoziazioni, mancanza di soldi, non si riesce a trovare la soluzione, il personale magari se ne va via, ne arriva un altro. Momenti difficili, ce ne sono N, e allora c'è uno deve pensare, ma in quel momento difficile io con quella persona ci voglio lavorare o non ci voglio lavorare? E quindi questo è un motivo che appunto un ulteriore motivo che mi lega a Mamazen,
Sì.
perché anche Farad c'è sempre stato un grande rapporto, nonostante comunque è anni che ci conosciamo, alla fine si sia concretizzato solo adesso un po' l'investimento
Certo.
in punto, no?
C'è sempre un momento in cui ad un certo punto sai se c'è rispetto, se c'è il fatto di voler fare delle cose belle insieme, poi a un certo punto ci si trova, no? Che sia subito, che sia dopo tanti anni, arriva ad un certo punto quel momento lì. E noi siamo contenti, insomma, che sia arrivato questo momento in cui sei salito a bordo di Mamazon YH1. Però, come ti dicevo all'inizio, invece di fare la solita solfa, no? In cui flexi, no? Un po' su quello che sono le tue esperienze, quello che hai fatto, eccetera, eccetera, perché sennò dobbiamo stare qua un sacco di giorni. Abbiamo poco tempo e in realtà volevo fare una chiacchierata molto più informale con te e provare a partire da prima che Luca Campaiola diventasse Luca Campaiola, e quindi provare a vedere, no, che tipo di percorso di studi hai fatto, che cosa hai studiato dopo le medie,
Dopo le
per
mie,
esempio.
liceo scientifico,
Ok.
in realtà forse dobbiamo partire un po' prima di questo perché forse è anche un aspetto importante della mia vita, che comunque io arrivo da una famiglia, diciamo, media milanese, né ricca né povera, no? Però vivevo quando ero piccolo in periferia, una delle periferie milanesi, comunque non molto. Molto, diciamo, stava diventando molto violenta.
Ok, dov'eri?
Dalle parti di Rozzano, quando già iniziavo, ho fatto un percorso elementare con dei compagni di classe splendidi, dove però a un certo punto, per via di N motivi, nuove costruzioni che sono state fatte, piani regolatori fatti in modo un po' forse sbagliato, a un certo punto, si è iniziato un po' ad arrivare gente che spacciava, anche grossi problemi all'interno del quartiere. E quindi a un certo punto io facevo le scuole lì, la scuola Arcadia facevo, che stava appunto nel quartiere Grato Soglio. Mia mamma, vedendo tutta questa situazione, contrariamente alla mia volontà, se vuoi, da piccolo bambino che era abituato comunque a quel contesto, mi manda a studiare al Gonzaga, che era una scuola milanese privata,
Ok.
alle medie, e cercando di trarmi fuori da quel contesto, scuola cattolica, e cercando di trarmi un po' fuori da quel contesto. Quindi poi inizialmente ho fatto lì medie e liceo scientifico.
Ok, cos'è la suora, preti? Ok.
No, no, Preti, La Stagliani. E a un certo punto mi trovavo in un contesto, diciamo, bipolare, se vuoi, di giorno con un certo Milano, durante, comunque famiglie sicuramente più agiate della mia,
Sì. Sì.
e poi magari il pomeriggio andavo a giocare a pallone e dovevi stare attento a non prenderle, insomma.
Certo.
E quindi ho vissuto per anni questa sfida, e una delle frasi, che poi appunto anche come, non so, modo di vestire, modo di fare, insomma, la differenza si è sempre vista. E quindi,
Ma tu cos'eri in quel periodo lì? Più milanese o più di Rozzano come
no,
modo di fare, di vestire?
a scuola ero più di Rozzano.
Ok.
E poi al pomeriggio ero milanese, quindi appunto, non, ero quasi fuori contesto a un certo punto, sia da una parte che dall'altra, se vuoi, da
Sì.
questo punto di vista.
Sei come le persone che, sai, quei ragazzi tipo Nicolò, no? Che del nostro team, che dal sud vengono al nord, poi quando torni al sud dicono che è l'accento di Milano, quando sei al nord dicono che è l'accento del sud.
Però questo mi ha un po' permesso di avere due cose, secondo me, ti facevo questo, che comunque ho imparato nella vita a saper stare con persone diverse un po', e
Certo.
per comunque cercare sempre, appunto, senza mai, al tempo senza mai venire alle mani, e adesso comunque ho quello che tu dicevi prima, gentilezza. Cercando un modo gentile sempre per venire fuori anche da situazioni abbastanza critiche. Anche perché poi, non so, diciamo, la rabbia, non la rabbia, ma comunque, per esempio, gli sport, a me piace boxare, per esempio.
Ok,
Quindi,
fai box, hai fatto box?
box, sì, faccio box, e se non faccio, cioè, è uno degli sport più completi, ho fatto tantissimi sport nella vita.
Ok.
Da vela sportiva, calcio come più o meno tutti, ho fatto vela sportiva,
Ok.
Laser 4000 e 49er, sul lago, al mare, ho la patente nautica, poi ho fatto
Lago quale? Andavi al lago di Como?
Como, sì, c'era una base,
Sì.
sulla Como, in realtà c'erano due scuole, una della Lega Navale e l'altra si chiama Skiff Sailing. La Lega Navale, ai tempi, quando facevo io, faceva solo vela. Da, diciamo, da mare, ad alto mare,
Ok.
quindi grosse imbarcazioni, ma di navigazione non competitiva. Quindi
Sì.
andavo alla scuola che era competitiva, dove ci regate con appunto queste al tempo nuove barche, si chiamano skiff, che sono barche molto piatte, che vanno molto veloci,
Ok.
planano sulle onde, e vanno veramente veloci, quindi col trapezio. Quindi poi dovevo essere molto allenato, perché usavi molto gli addominali, e quindi da lì avevo iniziato a fare pre-pugilistica, per poter
Ok.
andare sabato e la domenica in deriva e fare le regate. E poi un giorno, casualmente, mi hanno messo sul ring, dopo anni che facevo pugilato, ma in realtà facevo pre-pugilistica, perché per me era propedeutico per andare poi nell'altra passione che avevo, che era la deriva sportiva.
Là?
E mi ha messo sul ring, dopo che mi hanno...
Non ho capito, cos'è che facevi là? Ok,
E deriva sportiva,
sì.
e io facevo pugilato durante la settimana, in età pre-pugilistica, non ero mandato sul
Sì.
ring, perché quello è uno degli allenamenti più completi, se poi vuoi fare qualsiasi altra cosa, fra cui appunto la deriva sportiva.
Ok.
Quindi per me era propedeutico per andare in deriva, in realtà, il pugilato.
Ok. E poi ti ha messo sul ring e hai fatto il tuo primo incontro.
Sì, e da lì. Da lì è stata una folgorazione, cioè, perché poi ti viene un'adrenalina. Poi, in realtà, poi adesso ormai la metà si fa pugilato, in realtà è quasi più tipo scherma, cioè al tocco, cioè, è più una
Sì,
roba strategica, un po'
sì, sì.
come tennis, se vuoi. Cioè, se te contro te stesso, che devi cercare comunque di avere una strategia per
Sì, non è più di potenza. Io, guarda, ho fatto un po' di kickboxing di K1 ed è la stessa cosa, nel senso quando poi superi 40, mettiamola così, si fa proprio solo più strategia, ci si sfiora, ci si tocca, si prova ad entrare nella guardia, eccetera, eccetera. Però non è più quella roba dirompente, no?
No, esatto.
Dove si può entrare anche di forza e risolverla così, insomma.
Quello era una cosa che almeno adesso, quando ho iniziato, mi interessava poco quella roba di forza, mi interessava proprio l'aspetto mentale del reggere il confronto competitivo, così come con la vela, così come poi ho fatto la maratona di New York nel 2008, ho fatto un po' di robe un po' strane e bizzarre, insomma.
Sei un ipersportivo, vabbè, quindi sei un super sportivo. Hai fatto vela, hai fatto box,
Faccio
hai fatto la maratona.
sì, poi adesso faccio anche fuori pista con un gruppo di amici, con le guide, quindi però sono robe fatte ovviamente in sicurezza. Mi piacciono un po'
Certo.
fare sempre cose nuove anche nello sport,
Bello,
vedere
bello.
cose nuove, cose che non conosco, soprattutto così come appunto questa roba poi si ricalca anche nel mondo venture capital. Mi piace
Certo.
sempre applicare quello che conosco, che sono sostanzialmente finanza e legge, poi a business nuovi o a vedere cose nuove dove devo studiare sostanzialmente tutto quello che
Certo.
avviene, perché poi mi annoio se no,
Non ti fermi mai.
se faccio cose non nuove. E quindi ti dicevo, sostanzialmente tutta quella fase di vita, secondo me, mi ha insegnato molto a come riuscire a stare nelle situazioni dove magari a volte ti senti un po' non comfortable e dove magari sei messo un po' sotto pressione, ma anche con qualche, anche, diciamo, violenza psicologica ai tempi, dove tu invece comunque ne devi uscire senza applicare, diciamo, la forza, ma soltanto un po' con. E poi noto che comunque, quando tu a una persona gli rispondi col sorriso, qualsiasi cosa faccia, sono due le strade, no? O quella persona a un certo punto si risveglia e ti sorride anche lui, oppure a un certo punto se ne va perché capisci di essere fuori contesto.
Sì, è vero. È vero,
E quindi
è vero, è vero.
la migliore arma di difesa, il sorriso è sempre la migliore arma di difesa anche in situazioni molto complesse e difficili.
È vero, è vero.
E io l'ho
Questa
imparato.
è una cosa che condivido appieno. Tante volte, tante situazioni vengono risolte così, cercando di portare appunto il sorriso, di cercare di mantenere i toni calmi. Cercare di rendere la situazione il meno tesa possibile, no? Anche se ci sono ovviamente situazioni magari di tensione, situazioni difficili, eccetera, eccetera. Insomma,
Sì.
la difficoltà è sempre un po' quella, no? Riuscire
E
ad
riusciamo a
essere.
mantenere la calma, anche perché poi perdi lucidità quando ti
È
arrabbi,
vero,
quindi
è
diventa,
vero.
secondo me, un'arma in più. Cioè, purtroppo, per fortuna, nella vita ho sempre gestito così, anche col sorriso, o le cose, quando dicevi, o con educazione, però so che sembra quasi brutto dirlo, però c'è un po', se vuoi, anche da un certo punto di vista, un lato cinico della cosa, nel senso che è una cosa che mi ha insegnato la vita.
Certo.
E che ho visto che funziona, poi anche piacevole, onestamente, nel senso
Vero,
che
vero, vero.
è meglio sorridere che non, però ecco, diciamo, questo me l'ha insegnato un po' a situazioni difficili, ecco, insomma.
E i tuoi genitori erano così? Cioè, è una cosa che ti arriva dai tuoi genitori, questa?
Nel senso che mio padre è così, cioè mio padre è una persona tranquillissima,
Sì?
penso non averlo mai visto arrabbiato una volta in vita mia. Forse
Ok.
una, mia madre è un po' più
Ma con
complessa.
te? Era arrabbiato con te? Quell'unica volta era con te?
No, era arrabbiato un po'. Sì, con me alla fine sì,
Ok.
ma perché appunto poi mia madre invece è un po' una persona un po' più irascibile, sempre stata, e
Ok.
quindi un po' era in un contesto in cui comunque io magari ne avevo combinata una,
Ok.
che come fanno tutti i giovani, e mia madre era tesa, arrabbiata, quindi scoperto un finimondo, se l'è presa con mio padre. E quindi con me, e quindi poi alla fine la situazione è andata abbastanza ingestibile, perché poi a un certo punto credo che io abbia anche me ne sia andato sostanzialmente di casa.
Ok.
E quindi poi mio padre a un certo punto, forse anche per dare uno shock a tutto, si è arrabbiato per l'unica volta nella sua vita.
Ok.
Però ecco, era stato un po' tirato fuori dal contesto, però se no mio padre è sempre una
Quindi
persona.
quella più calda è la tua mamma. Ok.
Mia mamma, caldissima, è proprio.
Però mi hai dato l'impressione, insomma, di una mamma comunque molto attenta e apprensiva, perché se ti ha mandato poi a una scuola privata a Milano per toglierti, no, un po' da quella che era la provincia, vuol dire che comunque sapeva che cosa voleva darti.
No, mia mamma sì, sapeva bene cosa voleva darmi, ha sempre poi uno dei concetti con cui io vivo anche con i miei figli e che però mi ha insegnato so, anche mia madre, che appunto poi l'educazione, l'educazione detta in senso generale, quindi le scuole che frequenti, dove vai, o spendere anche per l'educazione è forse uno dei migliori investimenti nella vita che uno possa fare. E quindi
Vero.
mia madre, ma appunto poi a un certo punto ha detto: no, guarda qua, è inutile queste qua. Tra l'altro, adesso penso che dei miei compagni elementari, credo di essere, se siamo laureati in due, è tanto,
Ok.
tre forse. Dei miei compagni delle medie, la percentuale forse qualcuno in più, ma non tantissimi. Anche il liceo, che comunque ho fatto il liceo che al Gonzaga, c'era la mia professoressa di italiano, che era una tostissima, che diceva sempre che nella vostra classe eravamo in 20, secondo me se ne laureano 7, no? E alla fine ci è andata, pensavo, anche abbastanza vicina, perché poi forse la gente non capisce bene il valore dell'educazione. Mia mamma mi ha sempre inculcato, cioè che studiare comunque. Studiare e l'investimento nell'educazione, anche spendere soldi in cose che abbiano valore nel mondo educativo, è il migliore investimento nella vita che tu possa
È
fare.
vero, è vero.
E questo mia mamma ce l'aveva ben chiaro nei miei confronti, tant'è che io spesso ho dei. Io poi ho fatto bocconi, no? Però in realtà, secondo me, io avrei dovuto fare ingegneria.
Cioè, avresti dovuto, nel senso che ti sarebbe piaciuto fare ingegneria al posto di fare.
No, se oggi tornassi indietro, oggettivamente io ho supremato la matematica.
Ok.
Matematica, tant'è che credo del mio anno alla mia scuola ho fatto sicuramente la miglior maturità di fisica e il miglior testo di matematica. Poi non so, sempre sono andato sempre benissimo in matematica, cioè statistica ero 3. Uno dei pochi che ha avuto 30 al primo colpo in statistica su 3.000 persone che facevano l'esame, e studiavo al bar della Bocconi neanche seguendo. Quindi per me la matematica è sempre stata una roba facile da fare, studiare, che poi mi è sempre piaciuta. Quindi
Però
secondo me.
questa cosa, cioè il fatto di dire avrei forse fatto ingegneria ti è venuta dopo?
No, mi è venuta dopo,
O...
però ti stavo dicendo questo perché secondo me mia madre ha sempre, tra virgolette, ha sempre tentato di inculcarmi dei concetti anche con delle immagini. Per
Sì.
cui io sempre da piccolo, siccome mia mamma era valtellinese,
Ok.
e passavo quasi tutti i weekend, mi portava sempre sulle valtelline,
Sì.
montagne, alla casa lei, e ogni volta faceva fare a mio padre la strada per andare su in montagna, posso fare la strada più semplice, lo faceva sempre passare davanti alla Bocconi
Ok.
e continuava a dire: no, sì, l'università migliore, questa è l'università migliore, questa è l'università migliore. E quindi io sono sempre rimasto con, in realtà, con questa visione per cui sarei dovuto andare in Bocconi a studiare, no? E quindi poi ho fatto la Bocconi. Però per me non era mai stato, cioè non è che avessi altri dubbi, però ti ripeto, oggi col senno di poi, forse se tornassi indietro avrei fatto ingegneria, però perché anche lì mia madre mi ha sempre un po' inculcato questa idea nel Bocconi, anche in modo visivo, facendo cioè non ci passa sempre, così come sì,
sì. Però devo dire che probabilmente questa scelta poi ha condizionato ovviamente poi tutta la tua vita dopo.
sì,
Perché avessi fatto ingegneria, saresti stato un ingegnere incredibile, ma probabilmente non saremmo qua.
no, esatto, anche perché io faccio venture capital veramente per caso,
Ok.
perché in realtà quando ho iniziato a studiare in Bocconi, come tutti i tempi miei, volevo andare in banca d'affari, e in particolare il mio sogno ai tempi, quando ho iniziato a studiare, era andare in Morgan Stanley a studiare. Poi al penultimo anno di università incontro sta ragazza, sono simpaticissima, con cui tanto studiavo, e inizio a parlarmi di venture capital. Diceva: cos'è sto venture capital? Cos'è sto venture capital? Poi ai tempi in realtà venture capital si faceva molto tardi,
Ok,
di
di che anni stiamo parlando?
e io sono entrato in Bocconi nel 95,
Ok,
sono arrivato nel 99
sì,
e quindi sarà stato 97, fai conto. Ai
ok.
tempi forse c'era solo Pioli in Italia che faceva venture capital, con Pino Ventures. Poi c'era un po' di fondi private equity, ma chi c'era Balbo, Sala, c'era poi un mare di altri che facevano private equity, ma l'unico che veramente faceva venture capital era forse Pino. E questa ragazza invece, che era un po' forse più internazionale di tutti, continuava a parlare di questo venture capital, e vabbè. Quindi poi alla fine a un certo punto io mi accorgo che non avevo la capacità, cioè non, avendo dedicato completamente i 4 anni di studio allo studio vero e proprio, per potermi laureare in 4 anni precisi,
Sì.
e comunque prima del Millennium Bug, perché volevo essere laureato
Non voleva avere problemi col computer.
esatto, nel millennio precedente, non nel nuovo. Che era
Ok.
roba, quindi volevo laurearmi nel 99 massimo, che era poi 4 anni di università. Allora ho dedicato veramente il tempo a laurearmi bene in 4 anni, e quindi poi non avevo fatto, come si faceva al tempo, l'esperienza all'estero, e questo mi ha un po' tagliato insomma, le gambe anche col mondo dell'investment banking, dove invece dovevo andare a fare lo stage all'estero. Durante il terzo anno e tutto. Allora, laureato ottobre 99, subito scelgo un master, che era questo master alla Stockholm School of Economics, e sono andato a Stoccolma subito dopo laureato a fare un master. E anche lì, poi nel master dovevo trovare lavoro, non trovavo lavoro, era molto difficile perché comunque su erano già molto più avanti, secondo me, pur avendo avuto degli ottimi voti nello studio, non c'era sempre qualche piccolo pezzo che mancava. Ancora anche lì sono dovuto partire da capo e sono andato a finire in una forse de delle società che magari nessuno voleva, che era una venture-backed, una delle poche prime venture-backed europee a Stoccolma. Che faceva mobile messaging
Ok.
su WOP, marketing, mobile marketing. Il progetto che fu finanziato appunto dal fondo di Reuters, da Goldman Sachs,
Ok.
con una ventina di milioni al tempo. Però io entro, fai conto, a maggio del 2000, poco prima, e facevo financial analyst all'interno di questa società che si chiama Red Message. E la società passa da, mentre assume me, erano 15 persone, passano in un mese, due neanche, da 15 persone a 73 persone più o meno. E Natale non raggiunge gli obiettivi, e Goldman, pur dovendo ancora versare gran parte del capitale, e arrivando appunto allo scoppio della bolla, internet, decide di tagliare sostanzialmente 50 persone, tra cui me, quindi vengo licenziato poco prima del Natale del 2000 dalla società. Fortunatamente, lavorando appunto nella parte finanziaria, più o meno avevo capito che area tirava, e tra l'altro, società che era stata finanziata, ai tempi le società internet o si finanziavano veramente su carta. Cioè,
Ok,
questi hanno ricevuto il finanziamento, ma il business plan l'hanno presentato 10 giorni dopo il CDA dei due fondi che dovevano investire, perché c'era la corsa, come fosse stata la corsa all'oro, che si è vista un po' anche ultimamente. E quindi sostanzialmente non beccano i KPI di fine anno, e hanno capito che il business plan, tra virgolette, era farlocco, nel senso che era stato fatto dopo che investivo, cioè valutazione non sapevano su cosa è stata fatta, visto che non c'avevo nel business plan, però non hanno beccato il business plan che gli è andato dopo l'operazione, nei primi 6 mesi, e quindi dicono: noi altri soldi non ne mettiamo e licenziano tutti. Io a quel punto, fortunatamente, con l'annuario Bocconi, avevo fatto application per un fondo di venture capital italiano, uno dei primi di quell'epoca, che era MyCube. E appunto perché a quel punto mi ero fatto esperienza internazionale, fui scelto da questo gruppo di ragazzotti di MyCube, fortunatamente, e a quel tempo così avevo colmato questa mancanza di esperienza internazionale, e mi presero a lavorare da loro in MyCube. E lì secondo me, uno dei periodi più belli lavorativi che abbia mai fatto, molto intenso,
Quanto sei stato lì? Ok,
e dal 2001 al 2000, fine 2006.
beh,
E poi
abbastanza.
fai conto che, adesso mi è capitato anche l'altra sera di raccontarla questa cosa, perché poi cioè, al tempo c'era, appunto, inizialmente dicevo, c'era solo Piol prima del 2000. Poi nel 2000, anche in Italia, è arrivata la moda dei fondi di VC. Sostanzialmente dal 2000, 2001-2006 sono partiti tipo 23-24 fondi di VC. E l'unico realmente che aveva realmente un posizionamento internazionale era, appunto, MyCube, quello dove lavoravo io, perché noi avevamo un ufficio a Milano, e poi era incorporato in Belgio il fondo, però poi aveva società operative che erano su Milano, Ginevra, Monaco di Baviera e Palo Alto. E io ero di base a Milano, ma lavoravo spesso con Ginevra, a Ginevra, e poi ho fatto un periodo, un buon annetto a Palo Alto.
Quindi comunque viaggiavi lo stesso, anche se lavoravi in Italia, comunque viaggiavi.
Sì, ero sempre in viaggio, quindi comunque giovane, più o meno fidanzato, più o meno no. Quindi, no,
Come più o meno fidanzato, più o meno no.
nel senso che avevo una fidanzata che poi
Italiana?
italiana, sì, e poi ci siamo lasciati, ma comunque le tipiche cose che accadono quando sei giovane,
Sì,
no?
certo.
Non come adesso, che comunque sai, hai una famiglia, 2 figli, e quindi quando fai delle scelte di vita, di cambiamento, anche di geografia, comunque sono scelte che comportano una serie.
Certo, fai anche in funzione di.
Esatto. Mentre
Certo.
al tempo avevo tutta la libertà del mondo di poter fare, diciamo, più o meno quello che volevo, dove volevo, ed è stata un'esperienza bellissima, onestamente. Tant'è che io a oggi, con tutti i ragazzi di MyCube, sono tuttora in contatto, tuttora facciamo coinvestimenti assieme, dopo 20 anni, insomma, quindi 20, quasi 20 anni di lavoro.
E dopo che cosa è successo? Quindi poi ad un certo punto si chiude questa parentesi con loro.
Sì, no, in realtà nel mentre succede anche un'altra cosa, quello che ti dicevo un po' prima, che forse anche lì realizzo che forse era meglio che io avessi fatto ingegneria e non. Allora, perché poi mi accorgo che investendo con le start-up e tutto, secondo me ci sono la somma di 2 competenze, di tre, che ritengo necessarie. Cioè, o tu conosci bene finanza, e hai una parte tecnica, che può essere ingegneria o qualsiasi altra cosa legata nel mondo, diciamo, più tecnico, sviluppo software, o conosci ingegneria e legge, o conosci legge e finanza, quel mondo, che ti servono per 3 scopi, diciamo, se vuoi, un po' diversi fra di loro, ma che sono altrettanto importanti: governance, comunque monitoraggio e valutazione, piuttosto che competenza tecnica e sapere come quella competenza tecnica viene applicata al business, piuttosto che quella competenza tecnica come viene protetta con una parte legale. Allora, a quel punto però ho deciso di fare un master di legge.
Ok.
Poi ho fatto anche legge, che è un'altra cosa che poi comunque anche mi ha sempre appassionato. Quindi
Hai fatto proprio legge?
ho fatto corporate law in Bocconi.
Ok.
Esatto. Comunque ho sempre amato legge, sempre appunto, ho fatto anche in Bocconi i corsi, ho lasciato tutta la parte sua di marketing, quella che poi mi manca di più, ma ho sempre fatto, puntato tutti i corsi di fare molta parte finance, matematica e l'altra parte legge, anche quando ho studiato, ho fatto la Bocconi diciamo, in 4 anni nei classici. E poi lì invece ho fatto un corso proprio di approfondimento su tutto il resto che riguarda comunque la contrattualistica e la governance. E tant'è che poi dopo anche col fondo, cioè con MyCube, sostanzialmente gestivo io tutta la parte di insomma, suoi governance, patti parasociali, statuti, cioè quasi non avevamo l'avvocato. E poi quello è stato molto importante per quello che ho fatto successivamente, se vuoi. Quei due aspetti, perché poi uscito da MyCube, in realtà uno dei partner di MyCube un giorno mi chiama e mi dice: guarda, c'è questa persona che comunque è un noto finanziere che fa, diciamo, ha un problema con una delle sue società, che è un po' un misto appunto di un problema finanziario legale. Il suo commercialista, che nel tempo li seguiva queste cose, non è ben preparato per tentare di risolverla. Vuoi guardarci un attimo dentro? E allora gli do una mano e a un certo punto appunto questa persona mi dice: guarda, facciamo così, visto che comunque ho capito più o meno come sei, cosa hai fatto, facciamo partire uno dei primi family office italiani, che però specializzato non su gestione di portafogli quotati, ma gestione di portafogli illiquidi, in particolare investimenti diretti in venture capital e private equity. E quindi da lì sono uscito in MyCube e ho creato questo family office dove ho lavorato dal 2006, sono finito nel 2006, subito dopo i mondiali vinti in Germania. Sono entrato in questo, dico questo perché purtroppo appunto questa persona aveva quell'anno, quell'estate, siccome quando è arrivato in finale l'Italia, aveva invitato tutti, prendendo un jet privato, invitato tutta l'azienda ad andare in Germania a vedere la finale
Porca miseria.
Coppa del Mondo. E io purtroppo sono arrivato il mese dopo, 2 mesi dopo, quella roba. È una cosa che sempre mi è stata
No, avevi una cosa in più da raccontare, sicuramente emozionante.
emozionante, però me la sono persa. E quindi poi da 2006, ottobre 2006, fino al più in ottobre 2011 ho lavorato per questa persona, avevo 2 o 3 persone sotto che mi aiutavano, essendo tutta la parte privata
E tutti questi cambi qua, tu come li vivi a livello emotivo? Nel senso, li fai perché è sicuramente una crescita, no? Dal punto di vista professionale, anche perché man mano tu arricchivi, no? le tue competenze. Però a livello emotivo, come le vivevi?
ma diciamo che con tutte queste persone io sono rimasto sempre in buoni rapporti, però anche perché secondo me entrambi capivamo che avevamo un po' finito un ciclo, nel senso che magari io non mi divertivo più o continuavo un po' a un certo punto a fare più o meno sempre le stesse cose. Che non avevo portato comunque il family office comunque essere diciamo ad avere delle regole, delle robe di gestione per cui comunque poteva andare avanti se vuoi anche senza di me e io a quel punto continuo, cioè quando vedo che poi c'è qualcun altro che lo può fare perché ormai il problema è gestito e non io poi mi stanco se vuoi. Quindi
Quindi diciamo che il driver era un po' il fatto di del divertimento, del risolvere un qualche cosa, nel momento in cui c'era poi a un certo punto l'assestamento e quindi la routine, a quel punto lì tu trovavi
Esatto.
bene cambiare aria.
Sì, cambiare aria, ma senza lasciare problemi, ovviamente, nel senso che, ti ripeto, con tutta la gente con cui ho lavorato, lo dico, non, credo che ci sono veramente poche persone che possano parlare male di me, in generale. Perché anche quando, poi, questo non vuol dire che io sia la persona, diciamo, più smooth possibile, ma anche quando si è in negoziazione tough, la gente penso che sa bene che quando dico una cosa è quella, ma che sia
Sì.
positiva o negativa. E quindi non è che, cioè, anche perché io, ti ripeto, sono molto timido di mio. E quindi, per esempio, anche quando ero più giovane, ma anche adesso, se io mento, mi si vede, no?
Ok.
Mi si legge in faccia. Quindi non posso usarla neanche come arma, se vuoi.
Sei trasparente, vabbè, quello.
E quindi anche lì ho imparato invece che, anche per questioni comunque, anche per il sentimento di mia madre, che non mentire comunque non è una soluzione, quindi anche in negoziazione, anche se forte, anche a parti contrastanti, è successo questo tante volte, credo che neanche lì poi le persone mai possono dire, guarda, cioè, uno che si è comportato male, poi magari
No, 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 ok.
possono dire magari altre cose, nel senso che
Certo.
posso magari non stare simpatico, no?
Sì, sì,
O
sì, sì.
quello che vuoi, ma non, ti ripeto, parlare male, dire mi ha fatto uno sgarbo, ma credo che non ci sia, penso proprio
Ok,
qua.
ma prima in realtà una cosa che mi sta frullando in testa è che tu all'inizio anzi no, forse in realtà eravamo ancora fuori dalla registrazione, mi hai detto sono timido, ma in realtà non sei così timido, cioè poi nel senso ti stai sciogliendo o ti sei sciolto molto bene, ma non dai l'impressione di essere una persona timida.
Nel senso che poi con gli anni, con quello ho imparato un po' a conviverci,
Ok.
e quindi poi magari ci sono cose i punti che so che devo evitare,
Ok,
i discorsi li evito, nel senso che
ok.
poi in difficoltà, diciamo, mi mettono magari più in difficoltà emotiva, e così come, non so, io non amo. Adesso, perché io e te siamo one to one, anche se
Sì.
so che nel retropensiero so che poi magari è una cosa che viene pubblicata, però se io e te
Non
fossimo,
ci sente nessuno, siamo soltanto io e
se io
te.
so che questa cosa magari avvenisse su, non so, due poltrone, anche se fossimo io e te, ma con davanti 100 persone, ecco, non so se mi sentirei così a mio agio. Quindi, per quello ti dico, so evitare, o cerco di evitare quelle cose che so che mi mettono a disagio,
Ok.
per cui ampliano questa mia timidezza, se vuoi. Però
L'hai gestita molto bene, devo dire, complimenti, nel senso che. E poi mi raccontavi di un evento a cui sei stato nei giorni scorsi.
vediamo, lì non ho parlato io sul palco.
Non hai parlato tu.
No, anche perché
Ok.
erano 4 minuti, e la mia socia Veronica ha parlato lei, molto brava, è stata molto efficace, perché poi ognuno deve, secondo me, deve rendere al massimo, e quindi
Certo.
ognuno deve sapere cosa è capace di fare ed
Al
evitare
meglio, sono d'accordo con te. È un po'
cose che non è.
sì, questa è una cosa che io ho imparato anche io, insomma, con l'esperienza, insomma, facendo azienda e soprattutto in Amazon l'abbiamo applicata in cui ognuno ha il proprio, ognuno fa molto bene il proprio. Poi è chiaro che siamo tutti quanti dei profili piuttosto rotondi, no? Quindi se c'è da dare una mano si fa, però tendenzialmente, insomma. Ognuno al proprio, quindi come per il pitch, no? Probabilmente se devi pitchare, vai a pitchare, sali sul palco e fai, ma se non sei obbligato a farlo tu, probabilmente lo fai fare a qualcuno che goda, no? A fare quella parte lì.
Guarda, assolutamente.
È un po' quello che facciamo gli Efarad, perché gli Efarad entrambi possiamo pitchare e ci piace farlo, però ci sono delle volte, ci sono degli eventi in cui io so benissimo che Farad rende sicuramente molto 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 meglio di me, e allora tendenzialmente quegli eventi lì ci splittiamo, quindi lo fa lui e in altri magari vado io. Quindi sappiamo dove, sappiamo che sullo stesso ambito possiamo rendere al meglio, a seconda della condizione.
Sì, ma poi Farad ormai vi conoscete veramente da tantissimo tempo, quindi
Sì, sì,
questa cosa è,
sì. Sì,
diciamo.
io guarda, dico sempre che è il fratello che non ho avuto e quindi con uno sguardo ormai ci si capisce e ci si conosce, quindi lui sa dove io posso andare bene o male, allora lo fa lui. E secondo me, sai, nel business è importante, anche se è molto difficile, no, far sposare, no, l'amicizia con gli affari, soprattutto quando ci sono dei soldi di mezzo, quote, eccetera, eccetera. E devo dire che questo per noi è sempre stata la nostra arma vincente, nel senso che sappiamo rispettarci da colleghi, da soci, da amici, però poi quando si lavora, si lavora. Ecco, e quando invece si è amici, si è amici.
No, è chiaro.
No, no, però insomma, sta andando bene, come ti dicevo all'inizio, sono assolutamente felice di averti con noi. Com'è stato il tuo ingresso? Come l'hai vissuto? Il tuo ingresso in Amazon?
Cioè, diciamo, secondo me era una decisione presa da un po' di tempo, per n motivi, nel senso che uno, ripeto, il rapporto con te, Farad in particolare, ma poi con tutto il team che secondo me si è riuscito a costruire veramente un bel team, e due, perché c'era questa forte curiosità, cioè, tipo, quando io ho iniziato a lavorare nel mondo venture capital, una delle cose che ti dicevano era che le idee di business nascevano sotto la doccia, no? E che quindi sembrava quasi, se vuoi, una magia strana, per cui uno piglia una botta in testa, a un certo punto si sveglia e pensa di fare Facebook, se vuoi, no?
Sì.
E in realtà credo più alla cosa del garage, no?
Ok.
Di due persone che arrivano, hanno un'idea, un chiodo fisso e mettono un pezzo dopo all'altro per montare il loro sogno che hanno in mente. E quando appunto Farad, ormai lo conosco da tantissimo tempo, e quando poi lui ha iniziato a spiegarmi la cosa, tu mi avete iniziato a spiegare che in realtà c'era un processo scientifico e strutturato di creazione dell'idea, ripeto, per me che sono molti numeri e la scienza legata alle cose, è stato un passaggio naturale
Sì.
dover conoscere o entrare, cioè dover far parte di un progetto simile, perché è veramente molto affascinante. Poi sai che, come sai, poi non credo nello spray and pray, per esempio, no?
Sì.
E credo molto, così come non credo nell'hyper diversification, ma credo che debba fare delle cose che conosce, che controlla, e quello è il miglior modo di ridurre il rischio. E soprattutto se poi, come avviene anche da voi, viene misurato costantemente con dei KPI, misurati costantemente rispetto a quello che uno aveva idea. E poi non vuol dire che essere lontani da quello che uno aveva in mente è sbagliato, ma almeno uno conosce la spiegazione. E spesso quello che trovo in giro è che la gente non sa la spiegazione di quello che succede, no, ma dico proprio dal punto di vista numerico, no?
Sì.
E quindi il vostro progetto è una roba da quel punto di vista che era proprio veramente nelle mie corde, nel mio modo di pensare.
Io ti ringrazio, ma io credo anche che tu possa essere e tu sia assolutamente di valore per il nostro progetto, no? Quindi, come ti ho detto, insomma, sei un tassello operativo per noi. Quindi.
L'ulteriore cosa che, se vuoi, mi affascina di più
Sì?
è che, diciamo, paradossalmente, ha fatto una cosa ancora, secondo me, ancora più difficile. Perché voi andate ad attaccare dei business che tu parli con la signora di Voghera, se vuoi,
Sì.
li capisci, tra virgolette, li capisce anche lei, no?
Sì, devono essere semplici.
Sono molto semplici,
Sì.
Se vuoi. E riuscite a far bene anche, cioè, in una situazione così, dove uno dice, cavolo, ma sì, è troppo semplice, no?
Eh sì, semplice da spiegare, perché poi in realtà da fare,
È troppo semplice, è esattamente quello. E quello
come lo
è
insegni, sono un po' più complessi.
l'ulteriore aspetto che a me affascina tanto, oltre che poi, vabbè, ci sono delle spiegazioni dal mio punto di vista condivise anche con voi, che invece hanno una spiegazione, diciamo, secondo me anche lì scientifica, una vera e propria spiegazione economica, per cui la cosa che fate ha molto senso. Anche per via di come è conformata l'Italia, che tipo di popolazione ha, che tipo di popolazione imprenditoriale ha, per cui è molto più facile, tra virgolette, o è molto più adeguato quello che fate voi rispetto a tanti altri che si inventano chissà che cosa, che però in Italia poi, secondo me, non funziona meno poco.
Sì.
Mentre invece il vostro angolo, secondo me, ti ripeto, a me affascina molto, sempre affascinato, e quindi appunto perché nella sua semplicità è molto complesso.
Sì, assolutamente, assolutamente, e non ci si annoia. Quello che
No.
dicevi tu prima, che ti piace cambiare proprio perché ad un certo punto entri in routine e inizia un po' la noia, in realtà da noi la noia non si vive mai, anche perché Farad è un po' come te, è sempre alla ricerca, no? Di nuove sfide, alza sempre un po' l'asticella, eccetera, eccetera, e quindi in realtà noi tutti quanti non ci annoiamo mai e spero di non far annoiare neanche te, nel senso che qua, sai, come ti dicevo prima, sei per noi un tassello operativo e quindi insomma speriamo
Lo so, sicuramente è uno dei motivi per cui l'ho fatto.
di avere un buon compagno per la mischia, no? Come si dice nel rugby.
No, assolutamente. Poi ho visto comunque con tante persone con cui ti ho incontrato a cena, nell'ultima o nelle altre che hai fatto, con cui poi si è costruito poi un gruppo, un team di persone con cui è piacevole sia, se vuoi, anche uscirci a cena per parlare di altro, che proprio parlare di business,
Certo.
molto competente e che comunque e con cui è veramente piacevole discutere di un po' di tutto, no?
Vero, è
E
vero, è vero.
che è l'ulteriore tema, che ritornando poi all'inizio di questa conversazione, che a me interessa, sono le persone e il modo con cui vengono implementati i progetti. Quindi se poi non avessi, cioè, se ci fosse un gruppo di persone con cui non avrei piacere a stare, questa cosa non ci sarebbe. Quindi, invece, sia all'interno vostro del team, sia sopra come compagine azionaria, sia a lato come startup, tutta gente con cui magari ci andrei anche in vacanza assieme, non so cosa
Sì,
dire.
no, no, ma guarda, è la stessa cosa che penso io e che dico sempre io, nel senso noi cerchiamo sempre di capire se l'investitore piuttosto che il membro del team, eccetera, eccetera, passerebbe quello che chiamiamo noi il test della birra, no? Quindi ci usciresti assieme, al di là di fare business, di farlo entrare nella compagine sociale, eccetera, eccetera. Ci faresti delle cose al di là del lavoro insieme? Sì, no. Se la risposta è sì, allora si inizia a parlare anche di altro, perché secondo me in ambito business, anche quando si parla di affari, no, tu adesso hai parlato dell'ultima cena che abbiamo fatto tra soci e insomma, persone che stavano salendo a bordo della holding, eccetera, eccetera, lì è proprio un evento in cui si parte a parlare di altro, nel senso che si mangia, si beve, si sta insieme, tendenzialmente si parla di altro e poi si parla anche di business, ma non è assolutamente obbligatorio farlo in quella serata lì, lo si può fare poi in un secondo momento, però intanto ci si annusa, no? Sotto un altro punto di vista, quindi mangiando e bevendo e stando insieme, che secondo me è la condizione migliore, no? Per conoscere una persona, perché sai, nel business ti fai una call. E ognuno dice tantissime cose belle di se stesso, della propria azienda, e però poi vedi poco dell'altra persona, no? Il lato umano non c'è quasi mai.
No, ma è esatto, anche perché poi quando uno deve parlare di se stesso, ovviamente mai nessuno ti dice le cose brutte.
No, certo.
Quelle scopri sempre dopo, purtroppo.
Invece no, invece bisogna, secondo me, provare ad un certo punto della propria vita, se si ha questa fortuna di poterlo fare, insomma, di scegliere le persone con le quali fare business. E secondo noi, secondo me, Farad, questo era il momento in cui si poteva fare questo switch importante. E allora siamo partiti scegliendo molto bene il team che ci avrebbe accompagnati in questo percorso che ci porterà, insomma, fino al 2026, che è un team assolutamente importante, che non cambierei con nulla e nessuno al mondo. E poi una compagine sociale davvero importante, fatta di persone. E quindi, insomma,
No,
questo è.
bel gruppo, per questo ti dico cosa mi ha portato da te, se vuoi le persone, alla fine.
Bene, io ti ringrazio, cioè, hai detto un sacco di belle cose.
No,
Ci
vabbè, quello che penso, onestamente,
fai arrossire.
se no non l'avrei fatto, cioè, onestamente, non l'avrei fatto, no? Cioè, non è che
Certo.
uno... Soprattutto quando uno può scegliere, non si infila in una cosa non piacevole se lo posso, può scegliere di non farlo. Quindi, questo cioè, quindi uno l'ho fatto, chiaro, poi uno ci vuole anche guadagnare, no?
Certo.
E pensa
Beh,
che.
quello è tutti quanti vogliamo guadagnarci, quindi se no, non, se no facciamo un'altra cosa.
Esatto, però perché no? Cioè, se uno lo fa pure con gente
Però
con.
si può, esatto, però si può fare anche meglio, circondati da persone con cui si sta bene, ok?
Assolutamente.
Quindi, insomma, diciamo che la felicità raggiunge e la soddisfazione raggiunge livelli un pochettino più alti rispetto al solito, via.
Che la stessa cosa che appunto poi quando è nato il secondo Family Office questo era uno dei punti chiave discussi con la famiglia, in cui anche la famiglia credeva, cioè, che alla fine la parte di investimenti deve portare anche a un network delle persone con cui è piacevole condividere delle cose ed è anche educativo, cioè che ognuno porta al tavolo non solo i soldi, ma anche insegna all'altro qualcosa
Certo.
di utile. E quindi è un po' una filosofia che, quantomeno negli ultimi. Diciamo dal 2011 in poi, una filosofia che sposo seguo, ed era naturale che evolvesse in investimento con voi, così come altri anni investimenti che oggi ho fatto, personalmente una quindicina di investimenti, no? Compreso
Ok.
l'altro, sempre mondo venture. E ognuno di loro ha un aspetto comunque personale, di legame proprio con la persona che va al di là dell'aspetto meramente monetario,
Sì,
però c'è anche un aspetto ovviamente di dover, cioè, di pensare che sia una cosa che in cui ci si guadagna, no?
cioè, beh, quello per forza, se no, come dicevamo prima, si faceva altro. Però il vantaggio di poter scegliere è questo, no? Che si può scegliere di guadagnare e di fare business con delle persone che si ha la possibilità di scegliere.
Assolutamente.
Quindi, insomma, no, bene, 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 bene. Luca, io ti ringrazio. Siamo giunti al termine. L'operazione è finita.
Ma quando è che facciamo l'ultimo batch, l'altro batch di startup invece?
Adesso lo organizziamo. Adesso ti butto un po' nella mischia che così ci divertiamo insieme.
Motivo per cui ho fatto l'investimento.
Bene, bene, bene. E adesso. Ci chiederei di lasciarti stare. Vedrai, vedrai. No, dai, sono molto contento. Spero di fare poi tra un po' di tempo magari un'altra chiacchierata con te. Poi tanto noi, insomma, ci sentiamo. E ti ringrazio per la disponibilità. È
No, grazie.
stato, è venuta bene, secondo me. Puoi star tranquillo ed essere soddisfatto.
Ancora aperto l'uscita.
Assolutamente sì.
Va bene.
Luca. Ti ringrazio.
Grazie a te.
Grazie mille. Ciao Luca.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.